Olio di Canfora, Radio Popolare, eccoci di nuovo qua e non ci crederete, ma si torna in vetta al Macaluci. Eravamo appena 2 settimane fa, c'eravamo con Nives Meroi, nostra ospite al telefono, che aveva da poche settimane raggiunto la vetta assieme al compagno Romano Benet, e pensate un po', c'è un altro grande alpinista italiano che là sopra è stato proprio negli scorsi giorni. Lui è Marco Confortola ed è a sua volta al telefono con noi, ed è un'altra volta un onore e un piacere. Marco, grazie e buongiorno.
Grazie a voi e buongiorno, è un onore per me riuscire a parlare con voi.
Che cos'ha il Macalu che lo state facendo tutti, ora non proprio tutti in questo periodo?
È una bellissima montagna, è una dei 14.000, mancava per la mia collezione e di conseguenza ci siamo trovati 4 italiani, con Nives Romano e con Marco Camandona.
Ecco, l'hai incontrata Nives? È una curiosità.
Siamo stati proprio al campo base assieme, loro erano in anticipo sul nostro arrivo, per cui loro hanno raggiunto il campo base prima di noi e hanno raggiunto anche la vetta in anticipo su di noi. Il primi di maggio loro hanno raggiunto la vetta del Macalu.
Lei il 12 maggio, tu qualche giorno dopo sei arrivato in vetta, mentre compivi 45 anni, giusto?
Esatto, il 22 maggio salivamo verso il Macalulà, per cui il nostro campo 2, tra virgolette, era proprio il giorno del mio compleanno, per cui il giorno del compleanno l'ho passato scalando questa montagna.
Come si festeggia un compleanno a 7500 metri? C'era anche il tuo amico Marco Camandona, con cui, come detto, hai raggiunto la vetta, non proprio un festone con tutti invitati comunque.
Pochissimi invitati, comunque è stato bellissimo, anche perché il 22 maggio, la mattina del 22 maggio, Marco, in tenda, mi ha cantato una piccola canzoncina di tanti auguri.
Con il poco ossigeno che aveva a disposizione.
Sì, è stato bello, perché eravamo nel sacco a pelo e appena si è svegliato mi ha cantato tanti auguri, per cui un compleanno un po' anomalo. Anche se, dicendo la verità, sono tanti anni che sono sugli 8.000 e la finestra del tempo per tanti 8.000 neanche fa la posta, è proprio durante il periodo di maggio e quando io compio gli anni, per cui sì, sono sempre abbastanza in alta quota a fare i miei compleanni.
9-8.000 in carriera per te, Marco, quindi sì, diciamo una discreta esperienza. Questo Macalu com'è stato?
Come tutti gli 8.000, ogni 8.000 ha la sua storia, ogni 8.000 ha i suoi problemi, perché su tutti gli 8.000 c'è sempre qualcosa che non funziona. Però in fondo quando torni a casa con la vetta, dopo parecchio tempo, parecchi mesi di allenamento che precedono queste salite, è sempre veramente molto, molto bello. Una cosa che mi ha fatto molto piacere è che abbiamo comunque condiviso gioie e fatiche con Nives e con Romano, che sono veramente due grandi, perché è una coppia fantastica. Non parlano tanto, però fanno i fatti. Quindi loro hanno salito il loro 12esimo 8.000, nonostante i 1.000 problemi che anche loro hanno, perché anche Romano ha avuto i suoi problemi, per cui sono dei grandi, ed è stato veramente molto bello e piacevole condividere il campo base del Macalu assieme.
Senti, a 45 anni e con varie spedizioni himalayane che ormai puoi raccontare, è cambiato, quanto è cambiato, come è cambiato il tuo rapporto con la montagna estrema in particolare?
È rimasta la grande passione per queste grandi montagne, perché è la passione che ci spinge veramente a sopportare certe fatiche, certi sacrifici, sia prima, durante e dopo, perché non bisogna dimenticare che salire in 8.000 senza ossigeno non è così semplice. Però sono rimasti uguali, è rimasta la stessa passione, è rimasta la stessa voglia di scalare, e in più logicamente col tempo si ha più esperienza, si hanno delle malignità che col tempo, con l'esperienza, nascono e ti permettono di raggiungere certi obiettivi nonostante le grandi fatiche, perché è veramente molto faticoso.
Lo scorso anno raccontammo come nel 2015 per la prima volta, complice anche e soprattutto il terremoto in Nepal, non ci furono ascese all'Everest. Erano degli scorsi giorni le notizie poi smentite del fatto che fosse cambiata proprio la conformazione negli ultimi periodi del monte più alto della Terra. Tu lì sull'Everest, sul tetto del mondo, apristi con Silvio Mondinelli una stazione meteorologica nel 2008 all'interno di una vostra grande impresa alpinistica. L'Himalaya è un ambiente diverso negli ultimi anni e negli ultimi periodi, oppure no?
Ma facendo la guida sto notando che in tutto il mondo sta cambiando effettivamente proprio un discorso di surriscaldamento, perché io ricordo al K2 sia nel 2004 che nel 2008, leggendo di K2 ho visto veramente tanto ghiaccio in meno, per cui questo surriscaldamento anche sulle grandi montagne c'è, come sulle nostre montagne, come sulle Alpi. All'Everest da sud sono salito parecchie volte per la stazione meteo e anche per salire all'Ozze, perché fino al campo 3 è lo stesso tragitto, però anche là veramente sta cambiando le cose, perché questo surriscaldamento sta veramente cambiando la montagna, rendendo anche la montagna più difficile, più pericolosa purtroppo, perché andando via il ghiaccio logicamente le pendenze cambiano, i crepacci si aprono, cambia un pochettino la montagna. Dopo sicuramente con la tecnicità, con la conoscenza, si trovano anche sempre le soluzioni per riuscire a salire lo stesso queste grandi montagne. Però purtroppo il problema a livello proprio globale sul mondo c'è effettivamente anche sulle grandi montagne.
Mi chiedo sempre, ma uno che fa gli 8.000 e tu ne hai fatti 9 con il Makalu delle scorse settimane, che gusto ci trova poi ad affrontare, a vivere le montagne di tutti i giorni, le nostre, quelle delle Alpi, quelle che magari non le stesse tue ma facciamo anche noi poi la domenica?
Ma sono sempre legati alla passione, il mio mestiere è fare la guida alpina e comunque anche salire le nostre semplici montagne, le nostre montagne di casa, il gruppo Orto, Cevedale, c'è sempre un gusto particolare, perché legare il proprio cliente, accompagnarlo fino alla vetta e vedere nei suoi occhi l'emozione, a volte i clienti piangono, è sempre bellissimo, per cui bella l'Himalaya, ma sono belle anche le nostre montagne, le nostre montagne italiane sono veramente belle.
Nives Meroy 2 settimane fa ci confermava che adesso un po' di riposo e poi si attacca con il pensiero anche solo in termini organizzativi dell'Annapurna, che è l'ultimo 8.000 che le manca. A te ne manca qualcuno di più, non poi tanti, come pensi di organizzarti?
Ma la voglia è di ritornare logicamente, adesso c'è questa voglia di continuare logicamente, perché a me ne mancano 5. Mm-hmm. E la voglia veramente di continuare, di allenarsi, la voglia ancora di allenarsi bene per riuscire a salire il decimo 8.000 e piano piano avvicinarsi a questo grande risultato, perché è un risultato veramente difficile ed eterno, perché se si pensa bene, un alpinista che raggiunge tutti i 14-8.000 senza ossigeno veramente dedica parte della sua vita proprio a questo, perché ormai io scalo dal 2004 sugli 8.000, poi comunque comanda è sempre la montagna, è sempre l'effetto natura che comanda, non siamo noi. Noi ci impegniamo, ci alleniamo, ci prepariamo, però è sempre la montagna che decide di farci salire.
Un paese di santi navigatori, suonatori di mandolino direbbe qualcuno, e di grandi alpinisti, e ne abbiamo avuti tanti e siamo davvero contenti che sia così. Ad Olio di Canfora, uno dei più grandi, Marco Confortola, è stato al telefono con noi e lo ringrazio, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi di tutto, e seguitemi che si continua per la nostra grande storia per raggiungere tutti gli 8.000. Grazie.